E come vedete oggi ho indossato il simbolo di cui abbiamo parlato pochi giorni fa, 50 anni fa, eh? 50 anni fa questo veniva, se l'ho ritrovato perché l'avevo un po' perso di vista. No, sapete perché gran parte della mia vita io la impiego a cercare, eh? Sì, dice, ma vai nei mercatini, vai nei posti a cercare le cose, sì, ma soprattutto a cercare le cose che ho trovato e che ho messo in casa e che non ritrovo più. Questo è chiaro. Metà della vita a cercare dove ho messo questo, anche ho il vizio di appoggiare le cose, le appoggio, ma mai nello stesso posto, no? Il telefonino, sa quante volte l'ho perso? Perché lo appoggio sempre in un posto diverso. A volte sono costretto a fare una telefonata al mio numero per sapere, per sentirlo squillare dove si trovi in casa. Madonna. E questo l'ho ritrovato, ho detto, lo porto perché, insomma, l'altra volta si fece il discorso, sarebbe stato bello che ce l'avessi avuto, ma non lo trovavo. E poi, oh, quando perdi una cosa, poi la trovi, ma è proprio davanti a te, dice, oh, guarda. Guarda dov'è, Madonna ragazzi, ma si è sempre avuto davanti. Tant'è vero che io a certe volte penso che ci siano dei fantasmi in casa mia, no? Sì, effettivamente. Oppure quando io ero da solo alla radio trasmettevo completamente da solo, no? Per quasi tutto il tempo, le mie 4 ore. Insomma, ero solo nell'edificio, cioè, no, cioè nell'edificio no, magari nell'appartamento. Effettivamente, e io vedevo passare delle luci, delle ombre, delle cose, cioè i fantasmi, mi si chiudeva la porta da sé, insomma, poi magari era il vento, oppure era qualche riflesso che passava dalla finestra, non lo so, comunque quante volte io ho visto dei fantasmi, eccoli, mentre ero solo. Qui no, non succede perché ci sono altre persone, quindi non, forse per queste cose bisogna essere soli, concentrati. Che è quella a fare? Vabbè, allora ho trovato questo, ho trovato tutto. Eh sì, no, tutto, ora tutto è ancora da fare. Sto guardando quella cosa che è. Che lei? È una luna, no. Passare, ah, è bello che bisogna stare attenti in TV, perché io mi vedo lì di fronte e tutto quello che è a destra io devo mostrarlo a sinistra, capito? Perché tutto è contrario, cioè, mi pende una parte della giacchetta, allora vedo, faccio, no, era questa, capito? Per dire, però sto imparando. Oh, allora, copertina, la copertina di Linus, no, la copertina aperta, copertina, oggi ho pensato di parlare del primo uomo al mondo che solamente a pensarci mi viene che è rimasto incinto. Sì, vogliamo vederlo. Oh no, questo è vero, eh? Non è un trucco, non sopporto queste cose qua. Cioè, già non le sopporto per finta, figurati, per davvero. Lealo, lealo, lealo! Allora, che cosa è successo? Un signore, anzi una signora, signorina, era una donna, eh? Ma sapete perché non solamente gli uomini diventano donne e poi vanno al Grande Fratello, no, ma ci sono anche donne che diventano uomini. È vero, sì, no, io ho anche conosciuto una volta, proprio, è un caso un po' più raro probabilmente, ma ho conosciuto un omettino che prima era una donna e insomma, faceva il possibile anche lui. Vabbè, certamente ora è incinto. Perché cosa ha fatto questo signore Thomas Beattie, dell'Oregon, ha fatto che insomma era una donna. È diventata uomo perché ha fatto la cura di ormoni, si è levato tutte le poppe, via. Insomma, però cosa ha fatto? Diceva, perché io devo togliermi i miei attributi femminili, insomma, è rimasto l'apparato, insomma, l'apparato femminile, e gli è rimasto, insomma, se l'è tenuto. Che cosa è successo? È successo che lui si è messo con una donna, no? Perché essendo uomo, poi si è visto anche dalla foto. Ha proprio l'aspetto di uomo, a parte quella pancia. Effettivamente si è messo con una donna, fa coppia, per carità, tutto quasi regolare, eh? Se non che questa qui non riesce a rimanere incinta, e per forza la sua donna è per forza rimane incinta, scusa, lui l'è rimasto donna, eh? Allora, insomma, quindi vabbè, ma si tratta tutto di inseminazione artificiale e così via. Non riuscendo lei a rimanere incinta, che cosa hanno deciso o ha deciso lui, lei, lei, lui, ha deciso di rimanere incinta lui, incinto lui, capito? Perché, perché un figlio lo volevano, allora si sono rivolti alla banca del seme, quindi insomma si è fatto inseminare, un è rimasto incinto, ora che lui era già uomo, almeno nell'aspetto, è rimasto, ce l'avete visto, la pancia, no? È una bambina, è già di 5 mesi, questo qui, questo non si sa bene, che quando nascerà avrà lui per padre e lei per madre, capito? Cioè lui che prima era lei è il padre, anche se l'ha fatto proprio, fa tutto da sé praticamente, no? Cioè si è fatto inseminare, hanno comprato del seme alla banca del seme. Cosa, già io queste cose qua, ci sono stati 2 film, no? Che mi hanno turbato, che non ho voluto mai vedere, uno con Marcello Mastroianni in cui e un altro con Schwarzenegger, vero? Anche una cosa che mi ha sempre fatto schifo, ecco, non so perché mi dà fastidio profondamente. Figurati questa è strana. Forse abbiamo trovato il vero contro natura, ecco, può darsi, non lo so, può darsi che sia questo, perché diciamo contro natura questo, insomma, magari contro natura, ma questo forse va proprio contro le leggi. Cioè, se te sei donna, vuoi diventare uomo, ma poi fai anche il figlio, che fai? Torni indietro, torni donna, no, rimani uomo, è un molto contorta la cosa. Ecco, questa è la nostra copertina, se vogliamo averne una ogni tanto, vi ho fatto vedere sta cosa che, scusate, non posso parlarne oltre perché sono disgustato. Ma aspetta, prima di mettermi a sedere, no, c'ho altra roba da mostrare qui, la nostra ineffabile Laura Quagliotti. non una, ma due oggi, no, ti rendi conto, la Laura Quagliotti, la nostra inviata a Sanremo, questa qui come al solito è piena, vi faccio vedere, di ritaglini di giornali, riviste e tutto il resto. Ma come farò? C'era anche una foto, ecco, questa è una foto interessante, magari tafo, vede, ecco, 7 giugno 2007, balene a Portoferraio, ha fatta lei probabilmente, vedi, c'è la balena, non è il mostro di Loch Ness, è la balena a Portoferraio, e lei l'ha fotografata, brava, e su questo, in questo grande che c'è? LQ, Laura Quagliotti, happy birthday, buon compleanno, sì, va bene, ormai, vabbè, a parte è pieno di ritagli anche qui, io non so perché, ma cioè, va bene, sì. Ecco che cosa mi manda, auguri G, mio topolino, c'è scritto, il mio topolino, c'è un fascicolo di topolino e questa cosa qua, 18 marzo è il compleanno anche di Bobby Solo, ma chi se ne frega, scusa, questa cosa di metallo qua, che magari potrò mettere nel mio set, tanto non c'è nulla, manca roba. Ti ringrazio Laura, io sono in questo periodo, sono quasi, la gente dice, oh sì, ma non ci credo tu abbia fatto solo la terza media, te sei laureato, no, io sono laureato, ho 2 lauree che mi riempiono di attenzioni, di regalini e di tutte queste belle cose, grazie a questa Laura Quagliotti, e l'altra ha già dato, c'è anche qui un repertino fatto con la pasta e così via, bene, sono laureato, ma laureato, lo sapevo, che dice una faccia, vabbè, d'accordo, ok, va bene, potrei mettermi anche a sedere, sì, leggiamo semplicemente, ma resto in piedi, tanto è inutile perché tra poco c'è la aspetta, non ancora, grande G, mi scrive Jimmy Di Prao, così, oggi tu sei troppo meglio, sai che io capisco Nicoletta di 13 anni quando ti scrive tutte quelle belle cose, è una sensazione che dai alla gente, un rincuoramento è un sostegno che si avverte dentro, è come se tu fossi lo zio o il cugino tanto ammirato dal bambino all'interno di una famiglia, splendida similitudine, allevi i problemi e ci fai sentire bene, ci aiuta ad affrontare meglio le situazioni d'avversità, insomma sei la guida spirituale dei tuoi teleitaliani, sì, vada bene di non prendermi come un leccapiedi, meno male piedi, mi dispiacerebbe se tu lo pensassi, no, lo scopo di questa email è quello di farti capire che quello che riesci riesci a dire alle persone. Magari senza rendertene nemmeno conto fai davvero tanto per gli altri. Questo periodo per me è molto difficile, ma per fortuna ci sei tu. Io, ci sono io. Poi, povera Nicoletta, non la screditare solo perché ha 13 anni. Ma no, non la screditare. Io sono sicuro che tiene così tanto a te per il mio solito motivo. Fai tesoro di queste parole perché ricorda che non tutti hanno questo dono e sono sicuro che anche Denis lo pensava. E un giorno per forza dovrò incontrarti e dirti grazie di persona. Un saluto enorme da Jimmy di Prato. Non siamo distanti da Prato. Bene, no, io non voglio screditare Nicoletta. Gioco sul discorso da 13 anni perché normalmente, sai, con le serie italiane un po' più veloce o giovani, insomma, di solito è che fa. E ci scherzo anche con battute un po' salaci, no? A 13 anni, no, a lei si può soprattutto e solamente dedicare la pubblicità. Comodi, sto comodo anch'io, guarda. Ah, poltrona, bene, con delle cose qui accanto, no? Che bello, le vedremo. Ho dunque un teletraino, perché io traggo molte idee, molti spunti, no? Perché dico, di che parlo domani, di che parlo oggi? Naturalmente prendo i vostri spunti e preparo qualche cosina, magari, non sempre, ma a volte succede. Infatti un tele italiano che non si firma mi dice: G, dopo aver parlato di Finocchio, perché non ci parli un po' di Pinocchio? Bannini, e tu mi pigli il mio più debole punto, il mio punto debole, cioè il massimo, no? Pinocchio. È bellino, vi saluta. Vabbè, bene, vi parlerò di Pinocchio, senz'altro, con dei reperti che ho, ma anche in un certo modo, parlerò di un certo tipo di cosa, che riguarda Pinocchio. Va bene, voi sapete che quando uscì il film di Benigni, no? Era il 2002, ci fu un gran battage, Pinocchio, Benigni, qua, là, giù, su, tutto il mondo, E io andai, il primo giorno di uscita, al primo spettacolo del pomeriggio, io ero lì, perché non vado quasi mai al cinema, devo dire la verità, ma quel giorno volevo, e mi aspettavo tanto, perché Benigni è sempre stato uno dei miei favoriti, io l'ho messo addirittura fra i 4 più grandi comici italiani del Novecento, no? Petrolini, Totò, Sordi e Benigni, mi sembra aver detto tutto. Un giorno approfondiremo anche questa mia scelta, ma comunque lì, fin dall'inizio ebbi una specie di scompenso, no? Dissi, ma quanto è brutto sto film, ma che era talmente impresentabile Benigni come Pinocchio, sinceramente mi dava fastidio, ero dispiaciuto per lui, perché era veramente un brutto film, no? Come mai? Questo, guarda, mi dispiacque tantissimo, perché per me Pinocchio è Pinocchio, no? Faccio collezione di tutto quello che riguarda Pinocchio, ho una collezione grandissima, centinaia e centinaia di pezzi, ecco, e quindi, a un certo punto, che dire, sono rimasto male, e il giorno dopo alla radio ne parlai malissimo, proprio lo stroncai, ma per amore di Pinocchio e per amore di Benigni, perché la delusione era stata tanto più grande quanto io ammiravo e ammiro tuttora Roberto Benigni. Però in tutto questo film una cosa mi era piaciuta, era il finale. Il finale era molto particolare e dissi, guarda, l'idea finale l'è buona, almeno quello, insomma, forse non dico che riscatti tutto il film, ma l'idea è buona, è l'idea che si ha vedendo appunto Benigni, Pinocchio, diventato bambino, non più burattino, che però quando va a scuola il suo padre putativo Geppetto gli dà libri sull'abbecedario, lui va a scuola e sul muro, mentre lui passa, si vede che proietta l'ombra del burattino. Quindi, come dire, lui è ancora dentro Pinocchio, Pinocchio non l'ha abbandonato, lui è diventato bambino per bene, ma, sai, il burattino è sempre lì, non ci si può liberare di Pinocchio. Vediamo questa brevissima scena.
Sì, vieni.
Ecco.
Che?
I libri. Vai a scuola e fatti onore.
Grazie. Ciao, babbo.
Ciao, Pinocchio.
Ciao Pinocchio.
Buongiorno.
Prego.
Piccola, semplice, ma un bel finale perché a un certo punto c'è l'idea. Ecco il punto, il problema, l'idea è originale? È di Benigni quell'idea? Io posso dirvi che no. Intanto ci fu un grande merchandising, diciamo che uno dei fatti positivi dell'uscita di quel film, come quando esce qualcosa su Pinocchio, cos'è? È che tornano a galla tanti libri, tanti anche a volte cose che escono dai magazzini magari vecchie, che io vado a prendere ovviamente per le mie collezioni, e però c'è stato grande merchandising proprio su quel film e molti libri di tutti i formati, grandi, piccoli, più belli, ecco, sono usciti, e questo è uno di quelli. No? E si vede anche qui, proprio messa in risalto ovviamente e giustamente, questa immagine, proprio queste due immagini che riguardano, ecco, il Pinocchio bambino con l'ombra di Burattino, anche se si dovrebbe dire marionetta, vabbè, ecco qua, quindi se l'è fatta sua, allora risaliamo a un po' di tempo addietro, questo è un altro libro, forse il più bello, assolutamente, che sia mai stato illustrato di Pinocchio. Io sono un fanatico dei disegnatori, degli illustratori fiorentini, no? Questo è fiorentino Roberto Innocenti, che ha fatto, secondo me, ma secondo anche altri, le più grandi e belle immagini di Pinocchio. Vedete, Pinocchio è uscito nel 1883, la prima edizione, introvabile ovviamente, no? Nemmeno io ce l'ho, quello originale. Allora, quindi, però ogni volta che esce un'edizione, anche oggi può uscire un'edizione nuova con un illustratore nuovo, diventa una prima nuova edizione di Pinocchio, perché gli illustratori hanno fatto tantissimo per questa storia, non la chiamerei nemmeno fiaba, è un romanzo, è la vita effettivamente, quindi ogni illustratore ha fatto il suo Pinocchio, no? Quindi dal primo di Mazzanti, poi Chiostri, poi Mussino e poi tantissimi altri, però questo qua degli anni 80, credo negli anni 80, fammi vedere la data di questo libro, 1991, ecco sì, è a dire di molti, anche a dire mio, le più belle illustrazioni, io ve ne faccio vedere qualcuna, e io credo che anche da qui Benigni abbia molto preso dai disegni, guardate che bellezza, è cinematografico, di Roberto Innocenti, ma non basta, ve ne faccio vedere altre perché sono veramente grandiose, ecco, sicuramente, ma lo dice il mondo, le più belle immagini mai disegnate di Pinocchio, perché sono disegni recenti e quindi, diciamo, moderni, peraltro rispettano quella meravigliosa atmosfera ottocentesca, appunto, che era descritta, ecco, per esempio l'osteria del Gambero Rosso, ecco, per esempio, sono dei quadri, delle cose fantastiche. Sta a Bagnarripoli, Roberto Innocenti, mi piacerebbe anche, non l'ho mai conosciuto, mi piacerebbe molto portarlo qui. Ecco qua, qui c'è un bellissimo, questo è l'impiccagione di Pinocchio, guardate il punto di vista, l'inquadratura, è meraviglioso, è fantastico, e si può andare avanti per un po', io poi mi ci perdo, ci starei tutto il giorno a parlare. Arriviamo in fondo. Ti faccio vedere solamente questa dell'interno della balena, dai, scusa, non posso fare a meno, guarda che bellezza, sembra una vulva, ma insomma, ecco, in fondo c'è l'ultima illustrazione di questo splendido Pinocchio di Roberto Innocenti, ed è fatta come se fosse una vecchia fotografia ingiallita, una foto di famiglia, e vediamo praticamente Geppetto, che invece sarebbe Carlo Lorenzini, ecco, che proietta l'ombra di Geppetto, e il bambino Pinocchio nel 1991, ecco, proietta l'ombra, si vede, il bambino proietta l'ombra del burattino. Questo è uscito nel 1991, era già stato pubblicato a New York, perché in Italia si sa come siamo fatti, dopo il successo avuto all'estero, il Pinocchio di Roberto Innocenti è stato pubblicato anche in Italia. Questa è la bellissima edizione. Ecco, avete visto? Il Pinocchio di Benigni è del 2002, questo è di 11 anni prima, per dire, c'era già l'idea. Ma io non dico che Benigni o chiunque altro non possa prendere le idee, però secondo me anche citare un pochino la fonte non sarebbe male, Però attenzione, Roberto Innocenti, Sei all'ascolto in visione? Forse lo sai, forse non lo sai. Io gli voglio dare, come dire, il beneficio della buona fede. Era già stata fatta prima. Prima ancora, molti, molti anni prima. Dunque, ecco qua. Allora parliamo di Roberto Sgrilli. Roberto Sgrilli era un altro disegnatore fiorentino molto bravo, secondo me eccezionale, era stato anche disegnatore di fumetti negli anni 30. Roberto Sgrilli è morto, e quando è morto io ho avuto modo di frugare nella sua biblioteca, perché lui aveva un libro, una copia di ogni libro che aveva illustrato, o almeno di alcuni, forse tutti, non so. E allora io riuscii, attraverso una persona che aveva rilevato tutta questa roba, ad appropriarmi della copia di Pinocchio, 1942, appartenuta proprio a Sgrilli, ed è questo, edizioni Bietti, 1942, original, e se si va a vedere le pagine sono ancora da tagliare, è intonso, vediamo se si può capire, ecco, vedete, è intonso, non le ha tagliate. Perché non le ha tagliate? Il disegnatore non era interessato a leggersi la storia, che sicuramente aveva già letto, perché per illustrare bisogna anche leggere, ma perché le sue tavole erano così, tutte visibili, ecco, fuori testo, ecco una delle tavole dei disegni di Roberto Sgrilli, e quindi non ci aveva bisogno. Quelle in bianco e nero invece erano di un certo Bianchi. Ecco, Roberto Sgrilli grandissimo. Io di Roberto Sgrilli ho anche un quadro, perché era anche pittore, grande, bravo pittore. Ho un quadro con una veduta del porto di zona di Viareggio. Ecco, allora non è questo del 42, io questo ve l'ho fatto vedere perché Sgrilli è nel mio cuore, veramente ho questa cosa che è stata sua, no? Che è stata del disegnatore che gli ha dato la casa editrice, e quindi la tengo come l'oro. Però Roberto Sgrilli qualche anno dopo, nel 1946, ecco che cosa illustra un altro libro. Questo è rarissimo, ma è un succedaneo di Pinocchio, cioè visto il grande successo di Pinocchio, erano venute fuori La sposa di Pinocchio, Pinocchio e Lucignolo, e queste tutte pinocchiate che venivano fatte sull'onda del successo, sai com'è? Una cosa ha successo e viene fuori. Questo si intitolava Il seguito di Pinocchio, ecco, Il seguito di Pinocchio, con illustrazioni di Roberto Sgrilli. E quindi che cosa narra? Narra la vicenda di Pinocchio, già bambino, ecco, Pinocchio bambino che non è più un burattino e ha degli incontri, delle avventure, no? E quindi incontra, ecco, per esempio qui si ripercorre un po' la storia di Pinocchio, ecco, l'omino di burro sul carretto per andare al paese dei Balocchi, e rincontra tutti questi personaggi. E in questo Il seguito di Pinocchio c'è ancora più bella e più splendente di prima, ancora di più di quella di Roberto Innocenti, l'immagine di Pinocchio bambino, ed è bambino per tutto il libro, che però proietta l'ombra del burattino. Ecco qua, 1946, disegno di Roberto Sgrilli, più evidente di così. Questo lo dico anche a Roberto Innocenti, non, magari lui l'ha pensato per conto suo, però guardate, non ho rintracciato altri antenati di questo, quindi attribuirei a Roberto Sgrilli proprio l'idea la paternità di quest'idea, che è passata attraverso il grande illustratore Roberto Innocenti, tutti fiorentini, e poi al grande comico, che però, diciamo, in quel caso, piacere, eccoli, grande comico, che però si è impossessato di qualcosa che non era suo. Poteva farlo, secondo me, ma doveva scrivere grande così, da dove l'aveva trovata, dove aveva rilevato questa idea, perché l'idea è grandiosa, è bella, è l'unica e più bella di tutto il film. Però dillo Nini, dillo, vabbè, è bello poter indagare, perché io poi queste cose le ho scoperte per caso, no? Poter indagare avendo in mano gli indizi, le prove. È roba mia, ce l'ho io in casa tutta questa roba, c'ho scaffali e scaffali, centinaia e centinaia di libri, oggetti e così via, di Pinocchio, e quindi indago, scopro. ho indagato e ho scoperto, ora che ho scoperto, posso tornare dietro. Caro Pinocchio, caro Collodi, guarda Anteose, ti fanno alle spalle d'ombra. Va bene, bene, benissimo, ma avremo modo di parlare ancora in altre occasioni di Pinocchio, perché insomma è un amore che non finisce più, non può finire così, quello è un'altra cosa. Quello, per esempio, il Pinocchio di Comencini era sicuramente... non il vero Pinocchio, nemmeno quello di Benigni era il vero Pinocchio, però Comencini ha saputo trarre un qualcosa di bello da Pinocchio, utilizzando anche dei personaggi, per esempio come Geppetto, vuoi mettere Geppetto napoletano di Carlo Giuffrè, bravissimo come attore, ma non era un Geppetto vero, mentre Nino Manfredi e così via, e insomma purtroppo quel film era bruttino, l'unica idea bella, io uscì dal cinema e dissi, però il finale mi è piaciuto, poi sono andato a guardare perché forse qualcosa mi ricordava. E ho trovato Eureka! Ho trovato Eureka! Vabbè, stao sti che vuoi il telefono. Allora, ma non si può mica andare avanti così, bisogna fare qualche telefono. Il sondazzo. Prendiamo un numero. Non so cosa farò, mi è venuto in mente ora di fare il sondazzo, ho detto ma facciamo un po' di sondazzo, per cui facciamo questo. Siamo in tutta Italia, l'Italia è grande e piccola allo stesso tempo, a volte si dice come piccolo il mondo, però a volte come grande l'Italia, perché è fatta di tanti idiomi diversi, ma anche tanti idioti. Speriamo che non sia il caso della persona che sto per contattare adesso, in quanto allora dai Nini, perché può darsi anche che non risponda nessuno, perché le case a volte sono vuote. Attenzione a uscire di casa, se state in qualche casa popolare così, no, del comune, poi tornate in casa e trovate persone. Pronto?
Risponde la segreteria.
Ah, segreteria telefonica, insomma. Vabbè, niente. Allora facciamo questo qui. Ecco, facciamo questo numerino qui. Con calma, sennò poi si sbaglia. Ecco, e non corrisponde nemmeno il nome, capito? Almeno un nome di battesimo, fammelo sapere di queste persone, sennò come si fa? Vediamo se risponde all'appello, ma è un periodo in cui si trovano poche persone in casa, vero? Ma come mai secondo voi? Ma no, non ho idea, io non ho idea, voi nemmeno, No. Niente, allora si va davanti. Non so ancora che cosa dire, cioè non ho ancora... in qualche modo elaborato, scusa. Ecco. Ecco, devo elaborare, ma elaboro sul momento, che elaboro. Aspettiamo. Ma io non lo so, ma io non lo so. Ah, sì, pronto?
Pronto?
Sì, pronto, scusi, pensavo, stavo per riattaccare perché non sentivo risposta. Mi sente?
No, non sento niente.
Non sente niente? Mi sente, signora?
Sì, adesso.
Adesso cerco di parlare più forte?
Sì.
Ecco, molto bene. Senta, il signor Giovanni...
Ma temo che abbia sbagliato il numero.
No, il signor Giovanni.
Ah, qua non c'è nessuno, il signor Giovanni.
No, sono io Giovanni.
Ah, è lei Giovanni. E chi è Giovanni?
Mi chiamo Giovanni, signora.
Vabbè.
No, devo venire a fare un lavoro lì, c'è una perdita, no?
Senta, con chi pensa di stare parlando?
No, io sono l'idraulico, signora. Mi hanno detto che...
Non ho chiamato nessun idraulico.
No, non lei, ma mi hanno detto che c'è una perdita, signora. Mi hanno detto, la signora ha le perdite. Ha delle perdite, signora?
No.
È sicura?
Ma scusi...
No, perché mi hanno detto l'inquilino del piano di sotto...
Scusi un momento. Gli hanno detto il nome?
Sì, no, mi hanno dato questo numero e basta. L'inquilino del piano di sotto suo... mi ha detto che sgocciola tutto e allora dice chiami la signora, veda se lei che
allora,
ha delle perdite.
Senta una cosa,
sì.
Io non ho nessuno che abita di sotto.
Ma scusi, non c'è niente di sotto lei, nemmeno un garage?
No, nessuno.
Guardi, c'è un cavò, signora, c'è un cavò, lo sapeva? Lo sa cos'è un cavò?
No.
Ecco, è una, come dire, una cosa sotterranea, dove, insomma, si possono mettere delle cose, oppure anche, tipo una cantina, insomma, capito?
Sì.
Ecco, e c'è sotto, e c'è un signore che va lì, spesso, eccetera, non so se lei lo conosce, e dice che c'è tutto uno sgocciolio, sgocciolo, non so, sarà stata lei? Mi hanno detto che lei è di sopra.
Io le ripeto che in questa casa c'è un solo appartamento.
È un solo appartamento?
Sì.
Cioè è tutta sua la casa?
È tutta mia la casa.
E sotto non ha niente?
È sotto non
ha. Cosa ha sotto lei?
Niente, ma...
Perché io sono interessato alle sue perdite. Sì, che cosa ha sotto?
Non è il nome di chi ha telefonato. Avrà il nome, no?
Ah, sì. Si chiama Finfunfanfo.
Come?
Finfunfanfo, lo conosce? È il signor Finfunfanfo.
Lo ripeta bene.
Allora, F come Firenze. I come Imperia.
Sì.
N come Napoli. F come Firenze. U come Udine. N come Firenze. Scusi, mi sono perso. Finfunfanfo, signora. Finfunfanfo. È così. Ma, è uno straniero.
Ecco, io penso sia uno scherzo.
No. Allora l'hanno fatto anche a me, se l'hanno fatto, perché
mi hanno fatto uno scherzo.
Mi hanno chiamato, mi hanno detto, guarda, questa signora ha delle perdite e mi sgocciola
allora,
tutto addosso.
Dice, devo dire il nome della signora che ha le perdite.
Non me l'ha detto, mi ha dato solo il numero e io ho fatto questo numero. Io mi chiamo Giovanni, sono un idraulico e siccome dice...
Aspetti un momento, di dov'è lei? Dove abita?
Ah, io qua in zona, certo, in zona.
Dove?
A Schio.
A Schio in via?
A Schio, in via Roma.
In via Roma?
Sì, sì, sai dov'è via Roma?
Sì, a Magrè.
Via Roma, io so, ho la mia ditta.
Ma come fa lei?
Com'è?
Giovanni cosa?
Com'è?
Come fa di cognome lei?
Come faccio? Io, scusi, non ho capito bene.
No, il suo nome è Giovanni, il suo cognome?
Ah, Giovanni Falolli. Falolli.
Sì, Falolli.
Falolli.
Tanto avere un idraulico vicino.
L'idraulico. Allora, il problema è questo. Lei ha queste perdite o no, signora? Io voglio sapere se ha delle perdite. Di che colore sono? Perché questo mi ha detto che sono di un colore strano.
Ma dove le vede questo colore?
Dove, signora? Io non lo so, se c'è uno sgocciolio, io non so da dove venga questo sgocciolio, può darsi che venga da un rubinetto, può darsi che venga invece da un'altra fonte, capisce? Non lo so, quindi
non so, è lei che me lo deve dire. Lo scaglio della mia casa, no? Del mio appartamento.
Ma c'è un tubo
andando
lì.
Giù. Ma sta almeno dove mi trovo.
Dove si trova? Certo che lo so.
No, voglio dire, la casa dove devi andare.
Lei è al numero 4.
Numero 4?
Sì.
Ecco, invece il mio è il numero... di che via?
Non so, mi hanno detto qua il numero 4. Cioè, io purtroppo non so nemmeno l'indirizzo, mi hanno dato semplicemente questo numero di telefono. Cioè, qui al numero 4 c'è una persona, però non mi hanno dato
il numero. Il numero 4, ma però di che via?
Ma lei sta al numero 4?
Andare.
Lei sta al numero 4?
No, io sto al numero... tutt'altro numero.
Me lo può dire che numero è?
No, non lo voglio dire, no, perché penso che...
Quello lo vuol dire, signora.
Perché
no, lei, signora, lei ha delle perdite e non lo vuole ammettere. Ma me lo dica, signora, me lo dica.
Caso di dubbio, coso, e quindi, ecco, io qua
signora,
non
io
ho
sono,
nessun
io
numero
anche,
4.
Anche una bella scorta di pannoloni, non c'è problema.
Nessun numero 4?
Il numero 4, sì, perché è un bel numero, no? 4. È un numero pari, no?
No, il numero 4 qua non c'è. In tutta questa via qua non c'è nessun numero 4.
E fin dove arriva la via, scusi? Al numero 3, 2, 1, bon.
No, non c'è nessun... Ecco, allora...
No, guardi, lei signora mi sta prendendo in giro, perché io sto lavorando, e quando uno lavora, signora, bisogna rispettarlo e non bisogna prenderlo in giro, ha capito? E questo non si fa.
È questo che sto dicendo.
Ecco, se lei ha delle perdite, signora, io ora devo intervenire, ora richiamerò quella persona che mi ha chiamato e mi dirà esattamente dove si trova.
Ascolti bene, non sa chi l'ha chiamato, non ha il nome di chi l'ha chiamato, non sa
ma come,
dove
lo so, si chiama... Ma signora, gliel'ho detto prima,
non
si chiama...
il numero, la
signora,
casa...
gliel'ho detto prima, fin fun fanfo!
Mi sa che gli hanno fatto uno scherzo?
No, a me forse hanno fatto lo scherzo, perché io sto lavorando, signora. Io sto venendo, sto venendo. Oh. No, ve lo dire, signora, io sto...
Allora, vediamo se un po'.
Il signor Finfonfanfo, lei lo conosce?
No, mai sentito.
E allora, ma le sue perdite, signora? Come fa a sapere che lei ha delle perdite, Finfonfanfo?
Appunto, io non ho nessuna perdita, non
ma,
conosco
ma come
nessuno.
Fa a saperlo, signora? Ma si guardi bene, dappertutto...
Perdita. Vuoi
capire? Si frughi, lo so, guardi, trovi, cerchi, probabilmente c'è una perdita, che poi se lei fa un danno, poi dovrebbe pagare,
Non c'è nessun altro appartamento.
Ma sotto c'è il cavò.
No, c'è un solo appartamento.
Signora, che cosa ha sotto?
Cosa ha sotto?
Sì.
Nada.
Nada?
La strada.
Ah, la strada. Ah, la...
la strada, perché qua, io esco da qui, mi vedo la strada.
Lei ha una strada sotto? Cioè, lei sotto c'ha la strada? Cioè, tutte le strade portano a Roma, ma questa porta...
Sono il primo piano, piano terra, e
lei sta, primo
strada.
Piano o piano terra? No, ora me lo dica.
Sotto, nessuno di sopra.
Primo piano o piano terra, me lo dica.
Piano terra.
Piano terra, ecco, e sotto lei non ha nessuno, apparentemente.
Nessuno.
Apparentemente, questo cavò, che prima era una tomba etrusca... Lo sa, lei sotto casa una tomba etrusca è diventata un cavò, poi trasformata dai romani, poi è diventata una catacomba cristiana, e poi ora è un cavò di una banca, è pieno di soldi e di cose preziose. Se lei con le perdite mi rovina le cose preziose, signora, con quelle perdite acide sicuramente che avrà, io mi immagino, insomma, il danno che dovrò pagare.
Senta, cerchi questo signore
Fin fu fanfo, signora.
Non l'ho mai sentito nominare.
Ascolti, io le do il mio numero.
A casa non ha nessuno.
Fin fu fanfo.
Isolata.
Isolata.
Non c'è nessuno di
io mi chiamo
di
Giovanni Falolli. Il signor Fin fu fanfo, io le do il mio numero. Vuole il mio numero telefonico per qualsiasi evenienza? Può scriverlo, per favore?
C'è la... È passata la corriera e non ho sentito niente.
Ah, è passata la corriera, sì, l'ho sentita anch'io.
La corriera,
gli
dico che sono
più davanti. Senta, signora, allora, il mio numero telefonico lo vuol prendere per qualsiasi evenienza?
Ah, sì, aspetta un attimo.
Ecco, prenda, si organizzi, prenda la penna.
Allora...
Ma guarda, per lavorare cosa si deve fare, Per lavorare.
Senta, mi dica tanto, il suo cognome come si chiama?
Io glielo ho detto, Giovanni Falolli. Falolli.
Giovanni.
Brava, brava. Falolli.
Con la F?
con la F, fa lolli.
Fa?
Lolli, sì. Lolli. Fa lolli, c'è chi li fa, io li fo.
Il numero di telefono?
Allora, il mio numero di telefono è esattamente 111.
Ah, ma è un telefonino?
Sì, sì, è un telefono. Quando chiama questo numero non spende niente, è un numero speciale. Scriva 111.
Sì.
111. Prefisso 11.
Allora, tenta. Prefisso è 11.
Brava, ha fatto bene a metterlo prima, perché se lo faceva dopo era diverso. 11 poi?
11 è il prefisso, ha detto.
Brava.
Poi 111.
Sì.
Poi 111.
Ma brava signora, guardi, l'ha preso in pieno, guardi, non è nemmeno un numero difficile, facile, insomma è un numero particolare. Lei quando fa questo numero chiede di falolli, falolli, no? Io posso risponderò se ha individuato queste perdite. Però io le consiglio, guardi bene, tanto è sola in casa? Signora?
In questo momento sì, sto aspettando persone però.
No, no, ma stia tranquilla, non sono,
ma dove
non sono un rapinatore. Però se è sola in casa glielo chiedo così così lei può guardare tranquillamente e guarda se c'ha delle perdite, capito? E anche di che colore sono.
Delle perdite eventualmente lo chiamo, d'accordo?
Ma guardi anche dentro proprio, ha capito dove si deve guardare per le perdite, signora?
Sì, ho guardato, guarderò intorno alla casa.
Ha guardato, signora, ma guardi anche ora, se guarda in questo momento, si guardi proprio lì, dove potrebbe avere le perdite, mi dica anche di che colore sono, perché ci sono, possono essere gialle, bianche, rosse, marroni.
Sì, ho capito, però se questo signore che ha detto, no, ha delle perdite nel suo appartamento...
Sì, nel cavò.
Appunto... Ecco, adesso io sto guardo i contatori dell'acqua.
Non guardi i contatori dell'acqua, signora, si guardi nelle mutande. Oh, insomma, ma non mi faccia di le cose come le stanno qui al telefono, signora. Si guardi nelle mutande, no?
No?
Ha guardato?
Ho guardato.
Ecco.
Non vedo nessuna
perdita?
Aspetta, guardi in lavanderia allora.
Ma si guardi meglio, signora.
Mi faccio guardare in lavanderia?
No, ma se vai in lavanderia, si guardi allo specchio.
No. Ma se non ho...
Signora, cammini sugli specchi.
Se non ho...
Signora, allora...
Le catacombe...
Signora, ripeta il mio nome, il mio numero e poi la lascio. Mi dica, come mi chiamo io?
No, guardi...
Ma l'ha scritto, lei l'ha scritto, signora.
Un brutto scherzo...
No, non è uno scherzo, signora, ma ci mancherebbe, io lavoro dalla mattina alla sera,
non
mi levo solo la voglia di lavorare, signora, posso lavorare. Senta, allora, mi ripete quello che ha scritto, per favore?
Il suo numero di telefono?
No, il mio nome e poi il numero.
Ma il mio alla casa, non vedo assolutamente niente.
Come mi chiamo io?
Assolutamente niente.
Come mi chiamo io?
Vicini di casa non ci sono.
Allora, io mi chiamo Giovanni...
Lei si chiama Giovanni Falolli.
Brava. E quello che mi ha telefonato si chiama...
Il 11.
Sì?
111. 111.
Brava. E quello che mi ha telefonato si chiama Fin Fun.
È un nome straniero comunque.
Sì, sì, è albanese. Fin Fun.
Ecco.
Fin Fun.
No.
Fin Fun Fanfo.
Ecco, e un'altra cosa. Questo sì. Qua non è il numero 4...
No?
Non ci sono numeri 4 da queste parti.
Come non ci sono numeri 4 da quelle parti?
Non ci sono numeri 4!
Tutte strane senza numeri 4!
334!
Ma signora, 34,
ma
giusto? Vabbè, 4, 34, se vuole che sia, signora! E io la saluterò, arrivederci, guardi bene, eh! Arrivedercela!
No,
se la
vedo
da sé! Arriva, ai nini, Eppure non mollava, Di solito riattaccano, questo ci ha portato fino alla pubblicità!
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
E mi hanno detto, oh G, ma dove si trovano mobili più ganzi per noi giovani?
Come dove?
Ma da 3-1! E ora avete fatto 30, fate 31, anzi 3-1, 3-1 arredamenti Quarrata, i mobili più belli per voi. Ma è che dico per voi? Per noi giovani, parola del G.
Allora... In via Nazionale a Firenze, Sexy Shop Magic Rose. Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 10 alle 22. Puoi trovare oggettistica, accessori, scherzi, gadget per compleanni, addio nubilato e celibato, video e riviste di importazione, guide per locali e incontri alternativi in tutta Italia. Un ambiente riservato con videocabine. Inoltre, una linea di abbigliamento esclusivo, biancheria intima e scarpe fino a numerazione grande. Ti aspettiamo al Sexy Shop Magic Rose.
Allora, siamo all'esterno di Central Gomma e naturalmente Central Gomma che è da 35 anni al vostro servizio. Qui accanto a me abbiamo il signor Spartaco, titolare, accanto a una bellissima immagine, Olga, che è l'immagine di questa azienda. Allora, signor Spartaco, ci vuole dire da 35 anni cosa fate in questa bellissima azienda?
Abbiamo inaugurato anche un centro di revisioni per auto e per moto, un'auto officina e un meraviglioso autolavaggio denominato Moby Dick.
Allora, ricordiamo via La Briola 173-180 Montemurlo, provincia di Prato.
Ma che tu fai? Che spendi e spandi? Ma vada a Mobili Orlandi, ma non da mona a Montemurlo, c'ha dei mobili da urlo. Sì, camere, camerette, cucine, salotti, ogni cosa. E poi a Prato c'è un centro Scavolini e Scavolini ha scelto Mobili Orlandi per il suo store. Ma che tu fai? Che spendi e spandi? Ma vada a Mobili Orlandi, eh?
Che bello, questo è il paradiso dei miei occhi.
Sì, caro amico, ti ho portato la Tecnoottica Fiorentina, nome magico per i vostri occhi.
È tutto chiaro, Mario. Io e mio padre Edoardo siamo aperti dal 1972 per risolvere tutti i problemi di vista. Vi aspettiamo numerosi.
Ma vi rendete conto? Sono qui da 10, calzature e pelletterie. Io cercavo da tutte parti Agnese, c'è ancora l'Agnese, meraviglioso, ma non c'è solo l'Agnese, da 10 calzature e pelletterie c'è Nero Giardini, Geox, Melluso Primigi, il Replay, Sweet Ear, Mandarina, manda tu sorella, manda tu nonna, manda tutti, perché qui c'è veramente il meglio delle scarpe. 10 calzature e pelletterie, grandi amiche mie.
Ciao oggi, come va? Non c'è male, sono qua.
Che vuoi fare? Che vuoi fare? Sono tutti di nuovo fuori. Errore a studio aperto. Oh, studio aperto. Mi scrive Sara. Caro G, giovedì 13 marzo alle ore 12:28. Che precisione, Sara Nini. La giornalista conduttrice di studio aperto su Italia 1, parlando del caso di Gravina di Puglia. Allora se ne parlava ancora, ora se ne parla proprio. No. Ha detto, riferendosi a Pappalardi, per dimostrare di non. Aspetta, allora facciamo così: andiamo alla lavagna e cancelliamo. Ecco, questa. Volevo fare una parolina su Linus, riflettendoci, no? Lui aveva detto basta che non piove, poi dopo avrebbe detto basta che non piovi. Allora io immagino che basta che non piove, è sbagliato, perché sarebbe basta che non piova, ovviamente, ma per fare una battuta, forse la seconda l'ha detta per battuta, no? Quindi, no, basta che non piovi, forse, io faccio questa ipotesi, comunque ha sbagliato. Oh, dunque, che cosa ha detto la conduttrice di studio aperto? Ha detto, per dimostrare di non, attenzione, centrare nulla, studio aperto di Italia 1. Allora, ecco qua, questo centrare è un errore purtroppo molto molto frequente, l'ho sentito dire a delle persone, anche, insomma, vabbè, Santoro ne fa tanti e una volta sentì lui che disse una cosa del genere, persino la Parietti ho sentito dire una cosa del genere, eh sì. E allora, perché centrare? Tutto, come dire, io centrare è un bersaglio, stum, e lo centro, ecco, ma non c'entra niente con C apostrofo entrare. Cioè, avrebbe dovuto dire per dimostrare di non entrarci nulla, di non entrarci, non c'entrare nulla. Vergogna! Ma è un errore dilagante, dice Sara, ma Sara continua, ma il bello è che subito prima è andato in onda un piccolo approfondimento proprio sulla diffusa e crescente incapacità degli italiani ad usare correttamente la propria lingua. Prima fanno un errore marchiano e poi fanno il servizietto bollando gli italiani. Ciao Pinocchio e il Dino. Questo? Bello. Dunque, si è spiegato inoltre come proprio l'ignoranza non sia una mera questione di errori, ma di dignità personale, in quanto ci pone immediatamente in una studio aperto. Italia 1! Io poi odio quell'intermezzino di tutte le persone fanno Italia 1! Italia 1! In tutti i modi possibili. È orribile, è orrendo. Ma quello non è un errore. Questi sono errori e gli errori non passano. Qui abbiamo un setaccio piuttosto fitto e un passano, capito? Vabbè. Oh, ma ragazzi, a me mi hanno dato giornali. È possibile? Io ho giornali e arrivo, manco pochissimo, tutto il tempo, e non faccio il puzzo di stampa. Un pezzettino, Don Gelmini va processato. Se hanno mandato a giudizio Don Gelmini, credo che qualcosa ci sia. Sesso con gli uomini, con i ragazzi, come mai i preti, Vabbè, aspetta, andare il puzzo di stampa. Ma allora roviniamo un po' la situazione, ma sì, siamo in fondo e bisogna in qualche modo darsi da fare. Ecco, il gioco shock, lifting alle bambole, ogni tanto viene fuori un gioco, fanno grandissima pubblicità perché la gente dice no, è brutto, orribile, bla 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 bla. Air France, piano più morbido, che palle Air France, basta, non se ne può più, all'Italia, via, chiudetela, c'è bisogno di venderla, chiudetela, basta, cioè, e la gente dove va a lavorare? In Francia? Allora in Francia, che ti devo dire, e poi ancora, ragazze schiave in vasca con i piragna, scoperta shock in un circo, vessazioni su due sorelle bulgare, la Bulgaria, sì, insomma, ma che si fanno queste cose, che si mettono, meglio malammatti. Avevo preso anche una, no, non c'è più, avevo un articolino che mi ero stampato, ma chissà che fine ha fatto, la brutta fine, niente, andiamo avanti e vediamo, no, non c'è molto da andare avanti, perché, oh mamma, le belle, no, guarda come si fa, ma domani si fa, ricordatevi che domattina la replica di questo programma va in onda un quarto d'ora prima, un quarto alle sei, non dimenticatelo, poi mi diranno quando smetterà questa anomalia e io lancerò adesso la monetina per dare una risposta alle vostre, anche alle tue, cara, delle domande angosciose, è molto angosciosa, ma non c'ha le cosce, ecco, oh mamma ragazzi, ha detto sì alle vostre angosciose domande, passa che chiudo. Il tafuro un giorno lo trascinerò qui davanti alle telecamere, il tafuro fa tanto il furbino ma sta sempre dietro, capito? Venga davanti a fare il furbino, A domani da G, ciao.